Bentrovati e bentrovate ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa di Roma. Questa è appunto Radio Onda Rossa, iniziamo la rassegna stampa e in apertura abbiamo sentito la sigla di Dragon Ball, perché è morto ieri, il primo marzo, scusate, Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball e Dottor Slump e Arale, quindi ci sembrava d'uopo appunto aprire con la sigla, con questa siglettina. Comunque, dicevamo, apriamo le trasmissioni di oggi, sabato 9 marzo, che viene dopo appunto la giornata dell'8 marzo, quindi la rassegna stampa di oggi rifletterà in buona parte, parlerà in buona parte dei cortei che ci sono stati ieri. E per il resto non spiccano grandissime altre notizie. Comunque andiamo a leggere i giornali di oggi, che saranno Il Fatto, La Stampa, Il Sole 24 Ore e Il Manifesto. Ricordiamo che Radio Onda Rossa è una radio che non campa d'aria, quindi apriamo le trasmissioni dicendo che, come sempre, Radio Onda Rossa si sostiene grazie ai contributi di ascoltatrici e ascoltatori, per cui ricordiamo scusate, che a breve apriremo la nostra campagna abbonamenti, ma che comunque è possibile fare un contributo a Radio Onda Rossa attraverso il conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 in via De Volci 56 00185 Roma. Se vorrete entrare in contatto con noi in diretta questa mattina, insomma una mattinata abbastanza lunga perché partiremo con la rassegna stampa, ma attorno alle 11 dovrebbero venirci a trovare degli studenti della Sapienza per parlare delle loro iniziative per la Palestina, sia le due assemblee della scorsa settimana, sia il corteo interno che si è tenuto questa settimana ed è stato anche abbastanza divertente. Quindi questo è il programma della mattinata di oggi. Dicevamo che se volete entrare in contatto con noi potete farlo alla diretta allo 0649 1750. Ora non so se te sei pronto per iniziare, da cosa vogliamo iniziare?
Buongiorno a tutte e a tutti, iniziamo dal Manifesto.
Ok, sei ancora vivo?
Sì.
Ok, perfetto.
Allora, il Manifesto apre con una foto del corteo di ieri a Roma, direi, sì, a Roma, e il titolo è Guasta Festa. E le ragazze si prendono i cortei e le città. L'8 marzo è un giorno di lotta, una sfida aperta al mondo delle guerre, della violenza e del patriarcato, l'annuncio della rivoluzione possibile, quella transfemminista. Sotto gli approfondimenti, nelle piazze, la liberazione di tutte e tutti, dichiara Cruciati, di fianco a Gaza, Amal e le altre fare comunità in mezzo al massacro. gli spazi che rimangono della prima pagina sono un articolo sulle elezioni in Abruzzo, un'analisi del recupero di Biden sulle presidenziali americane col titolo Sleepy Joe contro tutti e funziona, fa riferimento al fatto che è preferibile un Biden diciamo da nonno rintontito piuttosto che un Biden aggressivo, e questo gli porta più sostegno. E poi l'approfondimento sempre dalla Palestina su un porto per la striscia, aiuti fermi a terra, Biden sceglie la via del mare. Poi prendiamo la prima pagina del Sole 24 Ore, il titolo centrale che segue poi una serie di approfondimenti nelle prime pagine del giornale è Cina e Indonesia, la guerra del nickel. Con il supporto di Pechino, Giacarta controlla il 55% della produzione, metallo cruciale per acciaio e batterie, e i prezzi ribassati spiazzano i concorrenti. Poi ci sono sulle questioni relative ai cortei e alla giornata di ieri in generale, ci sono due trafiletti sul Sole 24 Ore, un approfondimento a pagina 10 dal titolo Superare i divari di genere fa crescere PIL e produttività, e il discorso di Mattarella che con riportate le prime sue parole, molestie troppo inaccettabili. L'inchiesta all'interno del Sole 24 Ore su Ammirafiori indotto in affanno, vertenza aperte su 3.000 addetti. Per quanto riguarda invece sempre diciamo dall'interni, riguardando il mondo della produzione, energia, 9 reattori, accordo Enel Ansaldo Nucleare, collaborazione tra Enel Ansaldo Nucleare su nuove tecnologie e modelli di business per la produzione di energia dell'atomo con reattori di nuova generazione, a pagina 23, poi vedremo. Sulle questioni invece,
però, reattori di nuova generazione che non esistono, però loro sanno già che dovranno essere 9.
Beh, vediamo poi come la mettono. Sempre interessante. Poi la crisi del Medio Oriente, Gaza, Bruxelles lavora un corridoio marittimo per gli aiuti umanitari, l'altro fronte, il Libano alla scoperta dei tunnel impenetrabili di Hezbollah. In Germania la produzione industriale supera le stime, aumento mensile dell'1%, però si è registrato un crollo su base tendenziale, la produzione è scesa del 5,5%. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. E aggiungo che la maggior parte degli articoli che possono avere a che fare con la giornata di ieri dal punto di vista economico del Sole 24 Ore sono all'interno dell'inserto Plus 24, poi vedremo se riusciremo a dare un'occhiata pure all'inserto.
Per il Fatto Quotidiano, non so se hai fatto con il Sole 24 Ore. Abbiamo il Fatto Quotidiano, intercettati gli uomini attorno agli Elkan, le conversazioni tra l'entourage di famiglia avrebbero spinto i PM a rilanciare le indagini sull'Apo e Ginevra, grazie alla residenza svizzera i tre fratelli avrebbero omesso di pagare l'imposta di successione su 734 milioni di euro, e che poi sono bruscolini. Per te l'avevo detto, il film di Ginevra 1,7 milioni di euro statali. Poi è un approfondimento molto divertente sulla Milano Cortina appunto per le Olimpiadi invernali, ha già un buco di 500 milioni, molto interessante. Lega SOS, è Banca Italia che chiese di indagare, quindi sempre i dossieraggi della Lega. Molto poco interessante la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Poi in basso abbiamo quando PD e company riverivano Putin, anche questo molto poco interessante. Lo street artist da Putin, Iorit, l'artista che deve provocare, speravo in questo putiferio, buon per te. E il buon occidente a nazisti e fascisti, ecco dove trovarli, e grazie che ce lo spiega il Fatto Quotidiano. E quindi veramente il Fatto Quotidiano è sul serio tutto, quindi non c'è altro da dire. La stampa attacca con migranti il patto Meloni al Sisi, la premier con von der Leyen in Egitto, intesa sul modello Tunisi, e il bis di Ursula divide il PPE. Un patto sui migranti, un memorandum sul modello di quello già siglato a Tunisi, su cui lavorano Roma e Bruxelles. La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen tornano in Nord Africa, stavolta al Cairo, città diventata crocevia dei negoziati sul complicato cessate il fuoco a Gaza, ma la sorte politica di von der Leyen è in bilico e speriamo bene. Intesa Lega Fratelli d'Italia, Rossi nuovo alla RAI. Poi le Olimpiadi, le elezioni in Abruzzo, Abruzzo in bilico, non ce ne frega nulla. Salvini dietro il velo della sua propaganda, si parla dei manifesti elettorali della Lega con una foto con una donna velata. Poi abbiamo qualche notizia legata all'8 marzo, però chiaramente insomma, i giornali ce ne parlano solamente quando ci sono casi di cronaca. Noi molestate dai prof, aiuti alle donne, occasioni sprecate. E poi c'è un articolo di Elena Cecchettin, mia sorella Giulia uccisa un po' per volta. A destra, sulla colonna a destra, abbiamo un po' di notizie interessanti. Sembra che la stampa si sia accorta adesso che in Palestina l'occupazione israeliana va avanti grazie a un esercito di coloni, ruspe e civili armati in Cisgiordania, quindi li chiama civili armati. Ruspe e civili armati in Cisgiordania, l'avanzata dei coloni è la nostra casa, di Francesca Mannocchi. Niente mi rende felice come vedere le bambine crescere sulla nostra terra, costruire un posto che è nostro da millenni, che tornerà tutto nostro, perché è così che deve andare, perché gliel'ha detto Dio a quanto pare. Akiva van Koningsveld è nato e cresciuto a L'Aia, ha visitato Israele varie volte fino a trasferirsi a Eli nel 2020, quindi questo è un articolo abbastanza interessante e ce lo andremo a leggere poi quando faremo gli interni. Oh mio Dio, da Gold a Parenzo, vergogna antisemita di Elena Lowenthal. Santo Dio, non so se ce lo andremo a leggere, andiamo avanti. Sempre un approfondimento su Iorit da Putin. Iorit, questo occidente non dia lezioni a Putin, e buon per lui anche in questo caso. Quindi anche dalla prima pagina della stampa è tutto, direi che possiamo andarci a leggere un minimo gli approfondimenti, magari ci lasciamo con un piccolo intermezzo musicale e ci risentiamo tra pochissimo con probabilmente andremo a iniziare con il manifesto.
eccoci di nuovo qui e iniziamo dalle pagine interne del manifesto. Sulla giornata di ieri il manifesto dedica fino a pagina 6 e poi su tutte le iniziative non solo in Italia, anche con qualche notizia dall'estero, e poi c'è tutto l'inserto di Alias che è dedicato a, in larga parte anche alla, alle questioni di genere dal punto di vista dell'arte, della cultura in generale. E iniziamo appunto da pagina 2 con il titolo dell'articolo del report della giornata di ieri di Shandy Veli: Roma è un fiume fucsia, la violenza ci sottovaluta, 30.000 in piazza, no alle guerre, al patriarcato e la scuola è al centro di tutto. Un articolo che racconta la giornata di ieri, i cartelli e soprattutto rimarca il punto sulla questione relativa al numero, perché come al solito su questi sui cortei ormai c'è come da sempre una battaglia sui numeri, o abbiamo visto come altri giornali non parlano proprio del quantitativo di persone che hanno partecipato ai rispettivi cortei nelle città. Il manifesto per fortuna dà subito i numeri in ogni appuntamento che andremo a leggere, e quindi un report sulla giornata di ieri che 30.000 persone, secondo le organizzatrici l'orario di partenza alle 10 dal Circo Massimo si prestava a rischio di ridurre le presenze. Lo show però a cui hanno aderito solo il sindacalismo di base e la FLC, non bastava a garantire la partecipazione di lavoratrici e lavoratori. Intanto hanno aderito solo simbolicamente perché è impossibile a disertare il lavoro, perché lo sciopero stesso ha fatto saltare la scuola ai bambini e non sempre ci riesce ad affidarsi a qualcuno. Paradossi di uno sciopero femminista, si potrebbe dire. Alcuni hanno risolto portando i pargoli direttamente in piazza, ben disposti forse a causa del sole e dei tanti cartelli scritti e disegnati, alcuni comodi in carrozzina, altri furiosamente sgambettanti. I piccoli esseri umani erano presentati in numeri significativi. Ovviamente poi si fa riferimento anche all'enorme quantitativo di bandiere palestinesi, agli striscioni per la causa palestinese, e riportava sia gli interventi dai camion e quindi continua con questa resoconto. Più interessante a mio parere erano poi i report delle altre città e nelle altre situazioni. Manifestazioni a Palermo, Gela e oltre lo stretto. Catania in corteo contro il sindaco che giustifica le molestie, di Lidia Ginestra Giuffrida. Alle 9.30 di ieri in piazza Annibale, nel cuore di Catania, ci sono già centinaia di donne. L'8 marzo scioperiamo contro la violenza patriarcale che ogni giorno e in tutte le sue forme colpisce le nostre vite. Vogliamo trasformare la potenza del 25 novembre in un blocco della produzione e della riproduzione, attraversando i luoghi dove la violenza patriarcale si esercita tutti i giorni. Vogliamo opporci a un governo che tratta la violenza sulle donne di genere come un problema securitario. Vogliamo opporci all'amministrazione e al sindaco. La risposta securitaria del sindaco Tarantino allo stupro dello scorso 30 gennaio in Villa Bellini non sta bene a chi ieri ha attraversato le strade della città. Infatti su un cartello si legge: insultare i femmini è una molestia. Si riferisce alle affermazioni del sindaco, e ne ha fatte tante altre tra l'altro di questo genere, secondo cui i ragazzetti che fischiavano ci sono sempre stati ma non lo andavano a dire ai nostri genitori. A Catania continuano a essere sgomberati consultori e centri antiviolenza autogestiti come lo studentato 9500, di fronte al quale sfila il corteo di un migliaio di persone. I cori sono per le donne di Gaza. Di fronte al comune vengono depositate decine di gigantografie del sindaco con le sue affermazioni. Anche a Palermo il tema principale dello sciopero è stata la violenza di genere. Dietro un lungo striscione con scritto "sciopero contro la violenza patriarcale" hanno sfilato poco più di 1.000 persone. Più piccolo il corteo di Messina, altra iniziativa a Gela e al di là dello stretto a Reggio, Lamezia e Cosenza. E successivamente c'è il report da Milano di Roberto Maggioni: azioni di protesta contro i marchi accusati di avere rapporti economici con Israele. L'8 marzo Transfemminista di non una di meno ha attraversato la giornata di Milano da mattina a sera, colazione all'alba all'Università Statale, dove un centinaio di studenti e studentesse al neonato collettivo Rebelot avevano passato le notte in due aule occupate appositamente per preparare la partecipazione ai cortei milanesi, la mattina quello studentesco, la sera quello cittadino. In 5.000 tra studenti e studentesse hanno sfilato la mattina nel centro di Milano da Largo Cairoli a Piazza Oberdan, dietro allo striscione studenti disobbedienti contro guerra e patriarcato, colpito con vernice e cartelli quelli che hanno definito simboli del genocidio palestinese, i negozi di Armani, Starbucks e Zara che hanno rapporti economici con Israele. La sera, come ogni anno, è stata molto alta la partecipazione al corteo cittadino promosso da Non Una di Meno, 20.000 persone per le organizzatrici. Stop al patriarcato, stop al genocidio. Era lo striscione di apertura. Continuando sempre sul manifesto, c'è un approfondimento sulla questione universitaria. E la mala università di Luciana Cimino, la mala università, ricatto su violenze e molestie di genere, l'UDU per quasi la metà degli studenti docenti sono i soggetti più pericolosi, per il 37% lo studio del professore non è sicuro, a volte basta domandare per ottenere le risposte, è quello che ha fatto l'Unione degli Universitari UDU attraverso un sondaggio per avere dati reali su quello che già le donne sapevano. Le università non sono luoghi sicuri. I dati che emergono dal report La tua voce conta. Oltre il 20% degli intervistati non ritiene le università italiane dei luoghi sicuri. Il 34,5% ha sentito parlare di casi di molestie o violenza negli spazi universitari. Il 47,4% pensa che il territorio in cui studia non sia per niente abbastanza attrezzato a ricevere e gestire segnalazioni di violenza o molestia. Quasi la metà, 48% degli studenti. Per quasi la metà degli studenti i docenti sono i soggetti più pericolosi, tanto che il 37% trova non sicuro lo studio del professore, così come non sentono sicuri i luoghi del tirocinio, 34,7%. Oltre alle percentuali sono le testimonianze dell'angosciante quotidiano delle studentesse alle prese con una costante rivendicazione maschile di potere a dare il senso del problema. Con quel visino puoi fare la escort, ci pensi? Guadagnerebbe anche bene. Mi sono piegata per firmare il foglio nelle presenze e il medico tutor ha fatto apprezzamenti non richiesti e allusioni su volermi vedere piegata altrove. Sono state più volte toccate dal mio relatore di tesi durante le correzioni del testo. Queste sono alcune delle dichiarazioni che emergono dalle interviste che ha fatto l'UDU. Nella maggioranza dei casi le studentesse devono scegliere tra il loro percorso accademico e il diritto di denunciare, sapendo che le denunce non porteranno a nulla, che l'Ateneo si preoccuperà sempre più della propria immagine piuttosto che della sicurezza delle studentesse. Tra le segnalazioni anche quelle che riguardano discriminazioni di matrice razziale o abilista e in minor misura abusi nei confronti dei ragazzi. Per le studentesse bisogna introdurre presidi antiviolenza in ogni ateneo, rendere ovunque obbligatoria la figura della consigliera di fiducia, percorsi obbligatori sull'educazione al consenso. Sempre in tema di università, firma invece Mario Pierro, c'è l'analisi di uno studio di Svimez, com'è cambiata l'emigrazione negli ultimi 20 anni. Laureati in fuga all'estero, oltre 138.000 hanno lasciato il paese. Il picco è stato raggiunto nel 2020, quando sono state registrate 15.282 partenze verso una destinazione estera, un valore 10 volte superiore ai livelli del 2002. Questa per la Svimez è la nuova emigrazione del sud, a partire sono le donne laureate. L'impennata di questa nuova emigrazione cosiddetta qualificata è stata osservata a partire dal 2015, si legge in un rapporto reso noto ieri nella Giornata Internazionale delle Donne. Fu allora che la fuga è aumentata del 15% rispetto all'anno precedente. In percentuali assoluti la stima è impressionante, stiamo infatti parlando del 47% della perdita netta di laureati italiani. Dunque non solo nell'università italiana ci si laurea poco, ma poco meno della metà di chi lo fa emigra all'estero. Inequivocabile di una scelta esistenziale che può essere sicuramente dettata dal fatto che all'estero si trovano migliori condizioni di vita, di salario, di lavoro, di scelte che non possono essere fatte. Nel sud del nostro paese poi si vanno ad analizzare ulteriormente altri dati. La quota delle laureate meridionali sul totale emigrate dall'Italia è passata dal 20% dei primi anni 2000 all'oltre il 30% dell'ultimo triennio. Questa è una prova ulteriore dell'aumento della disoccupazione e di conseguenza anche della precarietà del mercato del lavoro e nelle regioni del sud Italia. Di conseguenza sono aumentate anche le migrazioni da sud verso l'estero. Non va tanto meno sottovalutato in questo processo sociale la trasformazione dell'emigrazione femminile. femminile. Tra il 2002 e il 2010 delle migranti italiane una donna su quattro era laureata. Si trattava di una quota sensibilmente superiore a quella riferita alla componente maschile, inferiore al 20%. Il divario di genere si è ampliato dopo il 2013 fino ad arrivare al 42% per le donne nel 2021, più 9% rispetto all'analogo dato dagli uomini. La selezione in questione ha riguardato maggiormente le donne meridionali. L'altro report che sceglie il manifesto di raccontare viene da Reggio Emilia. USB, USB e Cobas, sciopero generale. Dicevamo anche prima, i sindacali di base hanno confermato, hanno per l'8 marzo lo sciopero generale, mentre non tutte le componenti della CGIL o di altri o della CISL hanno aderito allo sciopero, quindi la CGIL e la CISL non hanno indetto uno sciopero generale, ma alcuni comparti sì, e nemmeno in tutte le città. A Reggio Emilia la FIUM blocca 18 fabbriche. Alla richiesta di sciopero transfemminista contro la violenza patriarcale, di non una di meno, ha risposto una variegata fetta sindacale. Se il sindacalismo di base ha da anni fissato l'8 marzo come sciopero generale, quest'anno sono arrivate le adesioni della FLC CGIL nazionale, della funzione pubblica in vari territori, e la sperimentazione della FIUM di Reggio Emilia. Dati nazionali di adesione non ce ne sono. Dalla FLC CGIL fanno sapere che qualche dato più affidabile potrà arrivare lunedì. In genere sono sempre solerti a dare i dati la CGIL, questa volta non hanno i dati a portata. Vediamo lunedì, vediamo che dicono. La sorpresa arriva invece da Reggio Emilia, dove la FIOM qualche settimana fa ha deciso di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, virgolettato, prevedendo una serie di assemblee nelle fabbriche metalmeccaniche. Dicono: abbiamo proposto uno sciopero politico, spiega il segretario cittadino FIOM Simone Vecchi. Da troppi anni ormai la settimana intorno all'8 marzo è diventato un momento in cui tutti denunciano le disuguaglianze tra uomini e donne, anche se non si vedono azioni politiche concrete per provare ad azzerarli. Dopo queste dichiarazioni, la controprova di ieri mattina è stata che in 18 aziende della provincia di Reggio Emilia si è sviluppato lo sciopero con ottimi risultati, dice la FIOM sull'adesione. Quindi Reggio Emilia era già stata attenta, diciamo, in situazioni di scioperi locali nei scorsi mesi, con ampie partecipazioni di cui i giornali spesso si sono stupiti, e anche in questo caso la FIOM, rispetto a indicazioni nazionali, la FIOM di Reggio Emilia si muove in maniera un po' più, non aspetta, diciamo, il direttivo nazionale. Su invece notizie dall'estero relative alla giornata, relative al tema della giornata di ieri, ci sono dall'Irlanda e dall'Argentina. Dall'Argentina: mobilitazione record per difendere conquiste sociali e diritti delle donne. C'è Milei, la marea viola e verde invade le strade di Buenos Aires, di Andrea Cegna. Un femminicidio ogni 29 ore. Non c'è angolo della piazza che si trova tra il Palazzo del Congresso e il Senato a Buenos Aires che non lo ricordi. Buenos Aires è il centro di una giornata che attraversa il paese e mette al centro la lotta femminista come pratica di costruzione di una società dove le differenze siano un valore e la solidarietà una norma. Ci sono i sindacati uniti come lo scorso 24 gennaio e ci sono le madri di Plaza de Mayo. Ci sono i movimenti dell'economia popolare, c'è chi gestisce le mense popolari, i luoghi di prossimità nelle zone più povere. Ci sono docenti universitari e chi si oppone alla svendita della scuola pubblica. C'è l'Argentina che resiste e che di nuovo trova nella forza femminista e nella prospettiva intersezionale di una società più giusta le parole per affrontare il nuovo incubo turbo capitalista chiamato Milei. Sull'Irlanda, l'articolo si concentra sul voto, perché c'era un referendum. L'Irlanda al voto per una costituzione meno sessista. Il ruolo della donna, il valore del matrimonio e la fornitura di cure familiari, i quesiti del referendum, ma l'affluenza è bassa. Lo scopo del governo di centrodestra presieduto da Leo Varadkar è quello di espungere dal testo costituzionale i suoi aspetti più retrivi e discriminatori, che a tutt'oggi riflette la forte influenza della Chiesa cattolica e di una cultura costitutivamente sessista. Gli articoli presi di mira e sulla cui riscrittura i 3 milioni e mezzo di cittadini aventi diritti e chiamati a pronunciarsi sono il 41.1 e il 41.2, facenti riferimento alla casa come luogo naturale della donna. Il primo, il referendum sulla famiglia, propone di modificare l'articolo 41.1 per ampliare il riconoscimento statale della famiglia come fondata non solo sul matrimonio ma anche su altre relazioni durature e di convivenza fra coppie o con i figli. Il secondo, detto delle cure familiari, propone di eliminare l'articolo 41.2 che riconosce il contributo della vita di una donna all'interno della casa e al bene comune e prevede che lo Stato si sforzi di garantire che le madri non siano obbligate per necessità economica a lavorare fuori casa. L'Irlanda è rinomata in Europa per il proprio ripetuto ricorso all'istituto referendario, grazie al quale da fanalino di coda civile dell'Europa del dopoguerra è divenuta modello di tutte le altre democrazie liberali. E quindi questo referendum però sta avendo un'affluenza bassa. Dalla prima pagina la riprendiamo, c'era l'approfondimento Chiara Cruciati nelle piazze, la liberazione di tutte e tutti, e lo andiamo a leggere. Una macchia fucsia si prende Roma e decine di città italiane, lo fa come lo ha fatto sempre, ma quale pane e lavoro, noi vogliamo gioia e rivoluzione. Le piazze trasfemministe sono così, arrabbiate, allegre, sfidanti, ironiche, provocatrici, si canta, si balla, perché se non si balla che rivoluzione è? Questo vede chi attraversa i cortei non una di meno, la rabbia come arma, l'allegria come sfida a chi ci vuole grigie, la presenza sfacciata di adolescenti e studenti medie con i cartelli più urticanti e più veri. C'era anche la Palestina nelle bandiere, gli slogan, la kefia al collo. Dopotutto stava nel manifesto di chiamata alla piazza. Eppure ieri, a leggere i commenti a caldo di molti giornalisti e politici, pareva che non una di meno fosse la filiale di un'organizzazione salafita. Nell'epoca di Giorgia Meloni, prima donna a capo del governo che restituisce i diritti di donne, poveri, migranti, trans, stupisce che ancora qualcuno si stupisca come nei quartieri non una di meno le bandiere palestinesi sventolino accanto ai cartelli per la sanità pubblica, le rivendicazioni economiche accanto a quelle per la libertà di scelta, donne e persone trans o queer si incontrino invece di scontrarsi. Significa che dopo 8 anni di movimento c'è ancora chi non ha capito cosa significa transfemminismo, una visione complessiva della società che vede in guerre, massacri e colonialismo l'espressione più alta della violenza patriarcale, dove a pagare il prezzo più caro sono le donne, vittime 2 volte per gli stupri di pace e quelli di guerra, chiunque li commetta contro chiunque. Così di fronte a un'onda nera che monta e tenta di annichilire le identità, siano etniche, religiose, politiche o di genere, i movimenti trasfemministi sono capaci di offrire una speranza attraverso l'intersezione delle lotte e un'idea di liberazione completa e complessiva per tutte e tutti. E con questo, dal manifesto un po', forse abbiamo un po' corso, però abbiamo cercato di dare un po', cioè cercato di dare un po' spazio a tutti gli articoli dalla pagina 1 alla pagina 6 come approfondimento per la giornata di ieri.
Quindi prego. Tutto molto incentrato sulla giornata di ieri. Invece sai cosa c'è sul Fatto Quotidiano e sulla Stampa sulla giornata di ieri?
Nulla.
Nulla, quindi ho un lavoro molto molto semplice questa mattina, perché in entrambi i casi, allora, dei cortei non si dice niente, assolutamente nulla, in entrambi i casi citano il sondaggio dell'Udu, poi il Fatto Quotidiano ci parla della parità, come è integrata la parità all'interno del PNRR, quindi non lo è, per cui lo fanno in maniera, parlano dell'8 marzo in maniera molto burocratica, come è solito per quel che riguarda il Fatto Quotidiano. PNRR altro che parità, il 65% dei bandi ignora le donne, il 65% di 170.481 bandi del PNRR ha derogato ai meccanismi di tutela in favore dell'inclusione di donne, giovani e persone con disabilità, ma per il resto, per quel che riguarda l'8 marzo, non c'è quasi nulla. Ci parlano anche loro del sondaggio che ha fatto l'Udu, che si chiama La tua voce conta. Solo il 25,7% di chi ha risposto al questionario testimonia l'esistenza di un centro antiviolenza nel proprio ateneo, il 12,2% ha invece spiegato che non sono proprio presenti, il dato più indicativo risiede però nel 62,1% che dice di non saper rispondere alla domanda, che insomma, dato che quando ci sono non vengono pubblicizzati, è anche abbastanza normale. Quindi per il Fatto Quotidiano e l'8 marzo non c'è niente, c'è un piccolo trafilettino in cui è scritto buon 8 marzo, I numeri, niente inclusione, aggirare le norme pure su giovani e disabilità. Aggirate le norme pure su giovani e disabilità. Comunque il Fatto Quotidiano non ci dice niente e quindi andiamo avanti. La Stampa invece è molto più divertente perché ne ha un bel paginone doppio sull'8 marzo. C'è una piccola voce in alto a sinistra che ci dice corteo e elezioni bloccate a Torino. Palazzo Nuovo, una delle sedi universitarie, è stato occupato. A Roma sciopero e proteste, punto. Quindi tutto quello che hanno da dire sulla giornata di ieri è questo. E poi per il resto parlano di Mattarella, quindi che credo che salteremo a pie pari. Dopodiché anche la Stampa si concentra sull'università. Quindi noi molestate all'università, ci sono tutta una serie di voci che abbiamo già letto, appunto con quel visino può fare la escort, ci pensi guadagnerebbe anche bene. Quindi ci sono un po' di interviste prese all'interno dell'università, comunque si parla dell'Università di Torino, non che insomma sia diverso, immaginiamo, in altre università italiane. La maggioranza risponde si sa e spiega che non viene a lezione troppo presto la mattina perché è buio. Ha paura, ma oggi oggi ha anche il coraggio di ammetterlo. Quelle ragazze non vogliono più dover fare attenzione, veniamo per studiare e imparare, ribattono. È proprio per questo che a Torino la giornata internazionale della donna è diventata l'8 marzo per rivendicare una rivoluzione culturale che non può più attendere. Quindi questo è tutto quello che c'era scritto sulla Stampa riguardante l'8 marzo, per cui se vuoi io ti ripasserei la palla o altrimenti posso andare ad approfondire.
No, vado perché ci sono due proprio accenni sul Sole 24 Ore e un'altra cosa sul manifesto che ho trovato che stava fuori dalle prime sei pagine. Allora, come dicevo, sull'inserto del 24 ore di oggi, plus 24, la settimana di finanza e risparmio, c'è l'editoriale che non andremo a leggere, che è l'8 marzo non è una festa per tutti i nostri lettori. Siccome il titolo mi ha incuriosito, ho guardato cosa c'è scritto dentro e ci sono tutti un preambolo che dice che è nell'uso del giornale riportare sempre le mail che arrivano alla redazione e che non vengono, diciamo, edulcorate, e quindi si va avanti con una serie di testimonianze di uomini che sono vessati dai divorzi, insomma questi soliti racconti, e che devono dormire in macchina e che sono sfruttati, capiscono la violenza di genere, ma come si dice, non sono razzista, ma e lo segnalo solo per indecenza. Dopodiché sul manifesto c'è il fuori dalle pagine, dalle sei pagine iniziali che erano sulla giornata di ieri, c'è poi alla fine tramite la presentazione, l'uscita in questi giorni di un libro si parla di femminismo in Cina. Il femminismo in Cina non vuole prendere un tè. Wei Tingting è in cella da qualche ora, gli agenti le hanno confiscato gli occhiali lasciando sola e confusa con la sua grave miopia, per farsi forza ma soprattutto per far sentire la sua voce alle compagne nelle stanze a fianco in tona. Spezziamo le nostre pesanti catene, rivendichiamo il nostro potere di donne, sono versi di una canzone fatta girare in quel periodo sul social media WeChat, in poco tempo diventata l'inno del movimento femminista cinese. Quindi è la storia di questa attivista cinese e che viene presentata in questo libro, Tradire il Grande Fratello, risveglio femminista in Cina, appena uscito con AD Editore, parte proprio da qui. E quindi c'è questo racconto, questo articolo sta all'interno dello spazio della cultura e quindi l'ho visto solo dopo, se no ne parlavo prima. Quindi chiusa sulla giornata di ieri, quello che abbiamo trovato sui giornali, possiamo passare alle pagine interne?
Sì, sì.
Vado.
Vai.
Vado sempre col manifesto, così manteniamo il punto. Successivamente, dopo le prime sei pagine, appunto, si entra negli interni. Nordio vuole una commissione sui dossier per questa, per tutta questa questione legata alle intercettazioni che è uscita da, ormai se ne parla da una settimana. Le questioni legate, un articolo sulle elezioni in Abruzzo. L'Aquila, ultimo duello, la destra insulta, la sinistra ottimista, show di San Giuliano, la regione non deve tornare ai comunisti, D'Amico con Todde parla di lavoro e distribuisce la Costituzione. E quindi vedremo come andranno a finire le elezioni abruzzesi. All'interno c'è tutto il numero di Alias, segnalo due articoli, Napoli, la città che scompare, attraversamenti, ha resistito a tante invasioni ma oggi traballa sotto i colpi del boom del turismo. Sicuramente l'argomento è interessante, il reportage è lungo, vediamo se lo vedremo a riprendere dopo. Nello spazio dedicato, diciamo, alle mostre, all'arte, ci sono due pagine sulla Palestina. Sentiamo la Palestina, la mostra, la collettiva In the Eye of Our Present We Hear Palestine e il March Meeting. E poi Centro della Dignità con Scuola di Cucina, l'artista Beatrice Catanzaro racconta Bait al-Karama, punto di riferimento delle donne a Nablus. E da, diciamo, gli spazi artistici non sicuramente meno importanti, andiamo alla realtà. Un porto a Gaza, Biden sceglie la via del mare, il presidente USA annuncia l'ultimo progetto per portare aiuti umanitari ai palestinesi, è risultato del suo fallimento con Netanyahu. Ciò dimostra fino a che punto il presidente Biden è costretto a spingersi per evitare di esercitare pressioni significative su Netanyahu. Jeremy Kondik, ex funzionario USA, riporta articolo di Michele Giorgio da Gerusalemme. Cos'è la festa della donna? Siamo privati dei diritti minimi, siamo privati della vita. Ogni giorno le donne muoiono a causa delle bombe israeliane. Zaghi, intervistata dal giornalista Nidal Mugrabi, con poche parole spiega cosa voglia dire essere donna a Gaza. Ai diritti negati del patriarcato si sono aggiunte le privazioni enormi, le sofferenze fisiche e i lutti causati dall'offensiva israeliana che dura da oltre 5 mesi. Un tempo Zaghi in questo giorno indossava l'abito migliore e andava a passeggiare con le sorelle, si ritiene persino fortunata perché non aspetta un bambino. Dal 7 ottobre 5.000 donne incinte partoriscono ogni mese a Gaza, quasi sempre senza assistenza medica, circa 9.000 delle quali 31.000 persone uccise dall'offensiva israeliana erano donne. A Gaza ormai si muore ogni giorno di tutto, di bombe e malattie, succede quando i soldati israeliani aprono il fuoco sulla folla. Per John Biden però la fame finirà presto a Gaza. Ci pensa lui, no, non con il cessate il fuoco definitivo che reclama il mondo intero per mettere fine alla strage di civili a Gaza. Il cibo e molto altro, ha annunciato nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, entreranno nella striscia via mare attraverso un molo temporaneo che sarà costruito da militari statunitensi. Ricordiamo che mi sembra un paio di mesi fa era uscita quella sorta di rendering plastico in cui c'era l'idea di costruire un porto davanti a Gaza gestito dalle autorità israeliane per poi usare solo quello come posto di comunicazione con l'intera striscia. Quindi tutti a ridere. Poi, come l'annuncio dei lanci degli aerei della scorsa settimana, questo del porto rappresenta una decisione disperata e una dimostrazione di fallimento. Il presidente del paese più potente al mondo non è riuscito a imporre all'alleato Israele l'apertura di un corridoio terrestre sicuro e protetto per i convogli di camion che portano gli aiuti umanitari ai civili di Gaza. Non è stato capace di convincere il paese al quale ha inviato le bombe per radere al suolo almeno mezza Gaza. Ciò dimostra fino a che punto il presidente Biden è costretto a spingersi per evitare di esercitare pressioni su Netanyahu. Si è appreso inoltre che Joe Biden, von der Leyen, Macron, Meloni e tutti gli altri leader occidentali che non fermano l'offensiva israeliana a Gaza, la soluzione più logica e più urgente allo stesso tempo mettono a disposizione dei palestinesi addirittura uno chef di fama internazionale. Si tratta di José André, il fondatore di World Central Kitchen, che sta lavorando con gli Emirati per far impiegare imbarcazioni anfibie cariche di cibo sulle coste di Gaza. Il grosso però lo faranno gli ingegneri dell'esercito USA. Realizzeranno un bacino galleggiante modulare in mare e lo rimorchieranno a riva a Gaza. Gli aiuti saranno caricati su navi all'Larnaca, Cipro, sotto il controllo di ispettori e agenti dell'intelligence israeliani. Quindi partiranno per Gaza, dove le merci saranno scaricate a terra. Gli stati del Golfo contribuiranno a pagare le spedizioni. Tutto molto bello, commenterebbe Bruno Pizzul, ma la brillante idea avuta dal presidente USA si scontra con i tempi di realizzazione. Potrebbero essere necessari da 1 a 2 mesi per completare il molo e iniziare le consegne su larga scala. E cosa succederà durante le prossime settimane? Israele continuerà la guerra? Sì, andrà avanti, è stato categorico Netanyahu. 1 o 2 mesi sarebbero sufficienti a Israele per completare l'attacco anche contro Rafa. Non sorprende il favore con cui Tel Aviv ha accolto l'iniziativa di Biden e della UE. Laconico invece il commento di Sigrid Kaag, coordinatrice degli aiuti delle Nazioni Unite. L'assistenza umanitaria tramite lanci aerei o via mare, ha detto, non può sostituire quella via terra. L'approvvigionamento via terra rimane la soluzione ottimale. È più facile, più veloce e più economico, soprattutto se sappiamo che dobbiamo sostenere l'assistenza umanitaria degli abitanti della striscia per un lungo periodo. A poche decine di chilometri da Gaza, gli insediamenti coloniali israeliani della Giordania occupata si sono espansi a un livello record e rischiano di eliminare ogni possibilità concreta di uno Stato palestinese, avverte l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, Volker Turk. Ieri in Cisgiordania un palestinese è stato ucciso da soldati durante un raid israeliano in un villaggio del distretto di Jenin. 4 coloni israeliani sono stati feriti a Homesh in un attacco armato palestinese. Oggi ricorda il manifesto CGL e coalizione Assisi in piazza per la pace. CGL oggi sarà in piazza a Roma con la coalizione Assisi Pace Giusta, formata da centinaia di associazioni tra cui Agli, Ampi, Arci, Pax Christi, Emergency, per difendere il diritto a manifestare e per chiedere la fine della guerra in Medio Oriente. Il corteo sfilerà da Piazza della Repubblica, dove è previsto il concentramento alle 12.45 fino ai Fori Imperiali. Sempre legato anche alla questione palestinese, c'è un trafiletto sempre sul manifesto. Parenzo contestato alla Sapienza. David Parenzo contestato ieri alla Sapienza di Roma. Il giornalista era lì per un convegno organizzato al movimento di destra Azione Universitaria, organizzazione che fa capo a Fratelli d'Italia. Gli studenti di Cambiare Rotta hanno bloccato il suo intervento urlando Palestina libera e battendo con le mani sulle pareti. Lo stesso collettivo ha poi spiegato, bloccata dagli studenti, la vergognosa iniziativa promossa da Azione Universitaria in Sapienza, che ha provato a rendere l'8 marzo un'occasione per legittimarsi strumentalizzando la questione femminile. Principali invitati Federico Rocca e Parenzo, che abbiamo contestato.
Aspetta, sono due maschi, mi pare?
Sì. Dice principali invitati, quindi non so qual era il parterre de roi dell'iniziativa, perché non lo dice.
Questi dovevano essere i nomi di punta, quindi sì. Per un'iniziativa femminista è interessante comunque come ragioni Azione Universitaria.
Principali invitati Federico Rocca e Parenzo, che abbiamo contestato anche per il suo tentativo di giustificare il genocidio in Palestina. Non rimarremo in silenzio di fronte alla tranquillità con cui la Sapienza autorizza e anzi patrocina e pubblicizza questo tipo di iniziative. Su questo una piccola precisazione, così, perché magari dei nomi si danno per scontato, ma questo invitato a questa iniziativa, almeno Parenzo, è un commentatore giornalista che fa coppia con Cruciati a Radio 24, nella trasmissione che si chiama La Zanzara, che è estremamente provocatoria. No, è una trasmissione dove, per chi conosce il personaggio Cruciani, può immaginare cosa può dire sugli immigrati, sulle donne, su chi sciopera, insomma, diciamo, ecco, è una trasmissione reazionaria. Per avere, diciamo, una par condicio dentro questa trasmissione, il contraltare spesso di Cruciani è sempre stata la spalla giornalistica, che è questo Parenzo, che ha, quindi gioca il ruolo della spalla, diciamo, progressista nei confronti dell'opinionista reazionario, con il fatto che però ovviamente su una questione palestinese è di una ferocia e di una durezza elevatissima, da strilli a dichiarazioni sempre al limite del sostegno di qualsiasi azione militare indiscriminata. Quindi per questo immagino che gli studenti abbiano voluto dare importanza a una cosa che se no non sarebbe stata quasi del tutto inutile. Per finire con il manifesto, segnaliamo degli altri articoli. Atene in 30.000 sfila il corteo contro il via libera alle università private, la legge passata in tarda serata con i voti di Neodemocrazia, proteste e scontri. Nigeria, terrore nelle scuole, 287 gli studenti rapiti, è ripresa a pieno regime il dramma dei sequestri di massa nelle scuole nel centro nord nigeriano, che le autorità attribuiscono a gruppi criminali non meglio specificati, spesso in contatto con le milizie jihadiste attive nel nord. Almeno 287 tra alunni e membri del personale sono stati portati via da una scuola di Kuriga nello stato di Kaduna. Non è il primo attacco a colpire strutture scolastiche nella zona. In Ecuador, Naboa proroga stato d'emergenza. Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha prorogato di altri 30 giorni lo stato di emergenza per la crisi di sicurezza in atto nel paese, generata dal protagonismo di numerose bande armate legate al narcotraffico. La proroga include anche il controllo dei centri di detenzione, teatro di evasioni di massa e rivolte. In Ecuador ci sono stati episodi importanti, sia di tentativi di evasione, scontri a fuoco con l'esercito nei mesi precedenti. Sempre sugli esteri c'è un reportage finale su quel che resta di Timor Est. Nel 75 erano guerriglieri e marxisti, lottavano contro l'Indonesia e i suoi amici USA e vinsero. Oggi sono al governo nel miracolo di un piccolo paese pacificato, ma sono sempre loro e litigano. Insomma, è un paginone, vedremo se riusciremo a riprendere. Poi alla fine l'abbiamo fatto all'apertura della rassegna stampa con l'omaggio della sigla. Maestro del realizzare storie avvincenti e personaggi seri e buffi al contempo, è addio Akira Toriyama, l'astro creativo pop dell'immaginario manga, morto a 68 anni il disegnatore di Dragon Ball e di altri eroi del fumetto, animazioni e videogiochi. È arrivata inaspettata nella giornata di ieri la notizia della morte a 68 anni di Akira Toriyama, mangaka ed artista giapponese, che grazie ai suoi lavori realizzati in una carriera iniziata alla fine degli anni 70 ha plasmato l'immaginario di più di una generazione in ogni parte del globo. Il triste annuncio è stato dato dall'account ufficiale di Dragon Ball, che ha reso noto come il fumettista giapponese sia deceduto a causa di un ematoma subdolare lo scorso 1 marzo e che i funerali in forma strettamente privata sono già stati celebrati. Il forte impatto che le sue creazioni hanno avuto sulla cultura pop è quasi incalcolabile, anche considerando il fatto che Toriyama è stato una figura fondamentale per lo sviluppo di ben 3 media, quali manga, animazione e videogiochi. Fondamentale è poi stata l'influenza di alcune delle storie da lui create, Dr. Slump di certo, ma naturalmente e soprattutto Dragon Ball, per la diffusione della cultura dei manga e delle serie animate al di fuori del suo paese. Intere generazioni in Italia e nel resto del mondo hanno cominciato a leggere ed interessarsi ai fumetti giapponesi e alle storie animate provenienti dall'arcipelago, soprattutto grazie a Dragon Ball, che ha funzionato quindi come una sorta di porta d'entrata. Ciò che ha fatto scattare la scintilla in molti lettori e spettatori, almeno nel primo approccio con la sua arte, è stato probabilmente lo stile inconfondibile dei suoi disegni. Un maestro del disegnare personaggi, serie e buffi allo stesso tempo, ma anche nel creare storie avventurose e avvincenti. Toriyama possedeva anche un talento unico per creare universi fantasiosamente dettagliati. Una delle sue ossessioni era, ad esempio, quella di disegnare automobili e mezzi di trasporto. Dopo aver partecipato a un concorso per mangaka esordienti alla fine degli anni 70, poco più che ventenne, pubblica il suo primo manga seriale di successo nell'80, Dr. Slump.
storia comico surreale di un scienziato che crea una piccola bambina robot di nome Arare nel villaggio pinguino. Il manga e successivamente la serie animata conquistano i lettori e gli spettatori di mezzo mondo. Ancora oggi l'avventura di Arare e dei bizzarri personaggi del villaggio rimangono fra le più comiche mai realizzate da un fumettista nel sollevante. Il grande successo planetario però arriva nell'84, quando Toriyama con Dragon Ball, ispirandosi al cinese viaggio in Occidente, e infatti anche dal governo cinese sono arrivati, anche da altri leader mondiali, comunque anche dal governo cinese sono arrivati le condoglianze per questa perdita, visto che è stato definito un ponte tra le due che ha riavvicinato le due coste dei due paesi. Insomma, dicevamo, con Dragon Ball, ispirandosi al cinese viaggio in Occidente, crea una vasta narrazione che segue la crescita del protagonista Son Goku nei suoi allenamenti. La verve comica che era preeminente in Dr. Slump e qui viene miscelata con talento all'azione vera e propria, ed anche grazie al connubio fra questi due aspetti che le scene al combattimento riescono a diventare memorabili. L'altro ambito della cultura pop dopo l'opera di Moriyama è stata fondamentale, è come scriveva più sopra, quello dei videogiochi. Nell'85 la sua collaborazione per Dragon Quest, Chrono Trigger. Alla notizia della scomparsa di Toriyama si sono subito susseguiti messaggi di cordoglio da più parti, sia dal mondo dei manga che da quello dello spettacolo e della popolazione di coloro che sono cresciuti leggendo o guardando i mondi da lui creati. Fra questi spiccano specialmente quelli di due artisti come Eiichiro Oda, creatore di One Piece, e Masashi Kishimoto, autore di Naruto, che per loro stessa ammissione senza Toriyama non avrebbero intrapreso la carriera del mondo del fumetto giapponese. Naturalmente l'opus di Toriyama va ben oltre a quanto descritto finora. La sua produzione cartacea è vasta ed è continuata anche dopo Dragon Ball, e la sua carriera ha toccato anche l'ambito delle illustrazioni e fino anche quello della creazione di mascotte. E tra l'altro su Dragon Ball c'è anche da fare un discorso, perché qui ne fanno una, cioè giustamente lo spazio è quello che è stato uno dei fumetti anche più censurati, che cioè è arrivato in Italia, ha avuto grande successo, ma una delle storie editoriali più strane, più sbrindellate che ci siano, è stato censurato varie volte, non hanno trovato mai, e da poco forse si è riusciti ad avere una edizione fedele all'originale.
Quindi per il manifesto abbiamo letto praticamente tutto fino all'ultima pagina, parlando anche di Akira Toriyama. Sul Fatto Quotidiano invece sarò molto più rapido, perché è un Fatto Quotidiano molto noioso oggi, molto burocratico, quindi ci interessa molto poco. Andrò rapidamente a fare una cernita veramente molto veloce di tutti gli articoli. Allora, quindi partiamo con il dossier sulla Lega. Fu la Banca d'Italia a chiedere l'indagine. Si parla dei fondi della Lega Nord. Il dossier è stato trasmesso nel 2019 a 4 diverse procure: Milano, Roma, Bergamo e Genova. Quindi la procura di Milano, che nulla sapeva degli approfondimenti del finanziere, quindi parliamo appunto sempre dei fondi della Lega, comunque stava indagando su due ex commercialisti della Lega Nord nell'ambito dell'inchiesta della Lombardia Film Commission. Ricordiamo che ci ha regalato quel fantastico film di Barbarossa, in cui c'era anche Bossi in una comparsa, una cosa fantastica, una perla del trash italiano. E strano che ci siano state malversazioni e corruzione dietro quella fantastica storia. Comunque l'annotazione viene spedita anche alla procura di Genova, che nel 2019 indagava sui 49 milioni confiscati in via definitiva alla Lega. I PM in quel momento sospettavano che parte di questi soldi erano stati fatti sparire in Lussemburgo e poi fatti rientrare in parte subito dopo i primi sequestri disposti dalla procura. Quindi questo è per quel che riguarda appunto le indagini sulla Lega. Andando avanti, successivamente si parla delle elezioni in Abruzzo, veramente poco interessanti. Si parla anche dell'indagine su Renzi. A urne abruzzesi chiuse, la giunta per le immunità del Senato martedì deciderà sulla richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza nei confronti di Matteo Renzi da parte dei magistrati di Firenze, che lo accusano del reato di finanziamento illecito ai partiti. Quindi ce n'è anche per Renzi. A quanto pare in Basilicata Schlein e Conte non riescono a mettersi d'accordo, però insomma ricordiamo che non ce ne frega nulla. Forse di qualche interesse invece è la nomina della Belloni. La Belloni va al G7, Meloni spiazza pure la Farnesina. Quindi leggiamo di cosa stiamo parlando. Una decisione senza precedenti che in poche ore provoca la perplessità nell'ufficio diplomatico di Palazzo Chigi e al Ministero degli Esteri, dove assicurano di essere rimasti stupiti per l'avvicendamento. Ieri il premier Giorgia Meloni, la premier Giorgia Meloni, nel bel mezzo del G7, ha deciso di sostituire il suo sherpa diplomatico Luca Ferrari con Elisabetta Belloni, che manterrà anche il suo posto a capo del Dipartimento Informazione della Sicurezza, organo di raccordo dei servizi segreti italiani. Quindi una personalità da tenere d'occhio, appunto. Poi seguono i fatti di cronaca legati all'8 marzo, che abbiamo già letto. Quindi, come al solito, la questione femminista entra sul Fatto Quotidiano solamente se legata a fatti di cronaca o corruzione, o che dir si voglia. Andando avanti, Agnelli, le intercettazioni dietro ai nuovi sequestri, l'eredità, anche le conversazioni tra l'entourage di famiglia avrebbero spinto i PM a rilanciare indagando anche Lapo e Ginevra. Quindi si fa riferimento a questi carteggi senza citarne il contenuto. Nel secondo decreto di sequestro, con il quale mercoledì la Procura di Torino ha aggiunto agli indagati Lapo Elkan, al quale però la contestazione non è ancora notificata, e la sorella Ginevra, che ora, assieme al fratello John e al commercialista Gianluca Ferrero e al notaio svizzero Urs von Grüningen, devono difendersi anche da una nuova ipotesi di reato, truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate. E questo è per quel che riguarda gli Agnelli, ma insomma non ci stupisce per nulla. Adesso, molto interessante, una delle solite note di colore italiano, ci diverte sempre leggere queste cose, insomma ne parliamo spessissimo per quel che riguarda Roma, di tutte queste buffonate. Questa qui invece riguarda Milano, quindi approfondiamo. Olimpiadi invernali, il documento, l'allarme sui conti, la fondazione aveva un budget di 1,5 miliardi, tutti privati, ma le spese poi sono salite a 2, pagherà lo Stato. Milano Cortina, già in rosso, il buco è di 500 milioni. Al 44esimo piano della torre Allianz, il grattacielo dove si trova la fondazione Milano Cortina, ancora per poco ci resterà solo la sede di rappresentanza, chiuso nel cassetto dell'amministratore delegato Andrea Venier, c'è un report riservato che ha mandato nel panico gli organizzatori. Le spese sono fuori controllo, i conti non tornano. Ecco i numeri. Le Olimpiadi invernali non ci costeranno 1,5 miliardi, quasi tutti privati come raccontato finora, ma circa 2 miliardi. Nel bilancio c'è una voragine di oltre 500 milioni, per colmarla sarà quasi inevitabile l'intervento dello Stato. Le uscite hanno superato la soglia, non solo psicologica, di 2 miliardi. Ci sono addirittura più di 300 milioni per il personale, che continua ad aumentare nonostante la crisi. Infatti la fondazione presto traslocherà, lasciando la torre Allianz, affittare altri piani sarebbe troppo costoso, in favore di un nuovo stabile più grande, per far spazio ai nuovi assunti. Le entrate invece sono ferme sotto quota 1,5 miliardi, non basteranno i contributi CIO per i diritti TV, 400 milioni, e partner internazionali, 200 milioni, e neanche gli sponsor domestici, che dovrebbero sfiorare i 500 milioni, gonfiati dalle partecipate statali che sono state arruolate dal governo per la causa olimpica. E quindi è sempre divertente vedere questi carrozzoni e affondare, speriamo che affondino almeno, non credo che lo farà, molto probabilmente pagheremo noi i loro buffi. Il Fatto Quotidiano ci parla del dossieraggio del gruppo Jedi, li chiama i Cavalieri Jedi, riscoprono la gioia delle liste di proscrizione. e ci parla di un lungo dossieraggio verso appunto sedicenti sostenitori di Putin. Poi appunto c'è questo paginone in cui si accusa il PD, Renzi eccetera eccetera di essere stati sostenitori di Putin in tempi molto sospetti. Abbiamo qui una frase di Renzi: costruire l'identità europea contro la Russia è per noi un'assurdità, e invece è quello che state facendo in questo momento, anche se con pochissimo successo, perché un'identità europea non esiste. Poi ci parlano di Iorit, non ce ne frega nulla, speravo in questo putiferio, l'artista deve provocare, vabbè, buon per te. Andiamo avanti, scusate, provo a girare la pagina. Niente di che. C'è Gad Lerner che ci dice perché Trump sarebbe peggio di Biden, ma francamente non mi pare un'opinione di cui tener conto. Ho un qualcosina di interessante dagli esteri. Mosca presa cellula ISIS, USA rischio attentati. Insomma, ci sono stati scontri molto molto pesanti in un blitz dell'FSB, che è il servizio segreto russo, verso un appartamento in cui, a quanto dicono, ci fosse una cella di miliziani islamisti. I miliziani islamisti che si preparavano ad agire a Mosca si nascondevano nella regione di Kaluga, circa 160 km a sud-ovest della capitale. Ci sono stati scontri a fuoco molto pesanti, anche con l'uso di lanciamissili, quindi insomma le forze di sicurezza russe non ci sono andate delicate, e in questo momento le sedi diplomatiche statunitense e britanniche hanno diramato un'allerta per possibili attentati in questi due giorni, quindi vedremo che cosa succederà a Mosca. Speriamo insomma che non ci siano questi attentati tanto attesi dagli Stati Uniti. Un trafilettino interessante, molto interessante: Microsoft hacker russi negli archivi. La società statunitense ha dichiarato che il gruppo di hacking Midnight Blizzard, sponsorizzato dalla Russia, ha ottenuto l'accesso ad alcuni suoi archivi digitali di codici sorgenti e sistemi interni dopo un attacco rilevato a gennaio. Il gigante tecnologico USA ha affermato che sta indagando sull'attività di Midnight Blizzard, quindi non sanno assolutamente cosa è stato sottratto, non sanno assolutamente come questa cosa è successa, ma probabilmente sono stati costretti ad ammetterlo, e questo per Microsoft sarà un bel problema, ma anche un problema per tutta una serie di organizzazioni, amministrazioni eccetera, che si appoggiano su Microsoft. Insomma, parliamo di tutti i ministeri italiani ad esempio, che si appoggiano su Microsoft per quel che riguarda i loro sistemi di sicurezza, quindi tanti auguri. Ok, andiamo avanti. Biden nel fuori onda parla di un incontro svolta con Netanyahu, insomma non è che contiamo tanto sull'intervento di Joe Biden, ma sicuramente Joe Biden ha molti interessi di chiudere la questione di Gaza molto molto in fretta, perché sta iniziando a pesare parecchio sulle elezioni statunitensi. Sembra che in due stati chiave con una forte presenza araba il boicottaggio degli arabi delle elezioni potrebbe far rischiare una vittoria di Trump, quindi questa cosa si è stata avvertita con una serie di schede bianche che sono state in massa infilate nelle urne delle primarie, quindi è già un malcontento che si fa sentire, e Biden quindi ha interesse per chiudere questa questione. Non c'è un granché di interessante, però ci parla di quello che succede in Israele. A proposito di ostaggi, i parenti hanno bloccato ieri l'autostrada Gerusalemme-Tel Aviv in gabbie poste sulla strada per chiedere a Netanyahu di riportare a casa i propri cari, che da 154 giorni sono nelle mani dei miliziani, e insomma chissà quanti ne sono rimasti vivi dopo dei bombardamenti a tappeto per tutta Gaza, che appunto negli ultimi 100 154 giorni stanno andando avanti. Ci parla anche il Fatto Quotidiano del discorso di Biden. Biden che deve presentarsi molto incavolato, molto di polso, perché chiaramente la sua immagine è inficiata parecchio dal fatto che abbia un morbo di Alzheimer abbastanza evidente, che sia insomma in condizioni di salute molto molto gravi per quel che riguarda un presidente degli Stati Uniti, ed è altamente probabile che insomma se dovesse vincere le elezioni in realtà la presidenza passerà a Kamala Harris, che insomma non è proprio un fulmine di guerra come si dice qua a Roma. Andiamo a vedere che cosa ci dice nel 2000, che cosa ci dice del discorso di Trump. Nel 2020 55 delle più grandi aziende americane hanno realizzato profitti per 40 miliardi di dollari pagando zero tasse federali sul reddito. Mai più! È ora di aumentare l'imposta minima delle società almeno al 21%, in modo che ogni grande azienda cominci finalmente a pagare la sua giusta quota. E quindi è un Biden socialista che si affaccia come se non avesse governato per i precedenti 4 anni, ci fa questa campagna elettorale insomma vuole stimolare il voto delle classi meno abbienti. In America ci sono 1.000 miliardi, e sapete qual è l'aliquota fiscale federale media per questi miliardi? L'8,2%. Nessun miliardario dovrebbe pagare un'aliquota fiscale inferiore a quella di un insegnante, di un addetto alla nettezza urbana o di un'infermiera. Bene che tu te ne sia accorto, perché ricordiamo che tu sei stato al potere per i precedenti 4 anni. Quindi si rivendica l'Obamacare, che comunque questo va detto è stato anche grazie a lui se è stato integrato nel sistema sanitario statunitense. Però ci sono una serie di problemi per quel che riguarda appunto le classi meno abbienti, perché è difficile pagare le bollette. Perché appunto la quota della popolazione che ha difficoltà a pagare le bollette è passata al 26% dell'aprile 2021, quando vigevano i sussidi Covid, al 41% dell'ottobre 2023. Quindi il 41% della popolazione americana tira a campare. E quindi questo è quello che ci racconta Joe Biden, ricordiamo, come se non fosse stato al potere per i precedenti 4 anni. Anche il Fatto Quotidiano parla dell'addio ad Akira Toriyama. È morto il fumettista giapponese, 68 anni, creatore di manga iconici come Dr. Slump e Dragon Ball, ispirato al classico cinese Lo Scimmiotto. Oh santo Dio, viaggio in Occidente, che cani maledetti.
Che è un capitolo del, cioè, il viaggio in Occidente, come tante opere di scritte in lingue che abbiamo imparato a tradurre in maniera tardiva a mettere sul mercato editoriale, è stato tradotto a pezzi, non è mai stato, cioè credo ci sia una sola traduzione, non so nemmeno se viene direttamente dal cinese, ma mi sa dal francese, ed è quello, era Lo Scimmiotto, è un capitolo, paragrafo, e non è, cioè raccoglie una serie di pezzi dell'opera, però sì, è una
è un'aberrazione. Ok, quindi per il Fatto Quotidiano direi che è tutto, non so se vuoi approfondire te su per quel che riguarda il Sole 24 Ore. Ok, prendiamoci una pausa per un momento, andiamo a parlare un po' con gli ospiti che sono arrivati in radio, perché appunto ricordiamo che dalle 11 ospiteremo degli studenti della Sapienza che ci racconteranno delle iniziative per la Palestina che hanno portato avanti nelle ultime 2 settimane, sono state anche abbastanza interessanti, e sicuramente sarà molto più interessante che leggere gli articoli sulla stampa che parlano di Parenzo, della cui opinione non ce ne frega assolutamente nulla.
Ma visto c'è la Tecno il 9 marzo?
Oh, mando!
A Laura e Marca Spinaceto, il centro sociale transfemminista che è occupato dal 92.
Oh, dai, è pure a sostenere la Radio Onda Rossa.
E dai!
Siamo!
Il 9 marzo supporta Radio Onda Rossa, dalle 22 DJ set e live set al CSOAT Auro e Marco a Spinaceto. Sfida il tuo confine urbano, esci dal raccordo.
E rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa, stiamo leggendo i giornali per la rassegna stampa di oggi. Lo spottino che avete appena sentito vi ricorda che questa sera ci sarà un'iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa al centro sociale Aura e Marco, che sta a Spinaceto, quindi ben fuori dal raccordo anulare. Sarà una serata abbastanza impegnativa perché partirà piuttosto tardi, quindi se avete un po' di forza e spirito di avventura, potete benissimo avventurarvi in questa serata di oggi, di questa sera. Quindi siamo arrivati alla stampa. Per quel che riguarda la stampa, sono un po' più interessanti le pagine degli esteri. La stampa apre con Meloni e Ursula in Egitto, un patto con il golpista al-Sisi per fermare i migranti. Insomma, a quanto pare Mussolini e Hitler nel remake sono due donne. Insomma, questa cultura woke è veramente pesante, non se ne può più. Però andiamo a leggere che cosa ci dice questo remake. Con Meloni e von der Leyen ci saranno anche il premier belga Alexander De Croo in qualità di presidente di turno dell'UE e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Una presenza quest'ultima che dà l'idea della portata degli obiettivi strategici e geografici dell'area del Mediterraneo. Tre settimane fa c'è stata una storica visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan al Cairo, accorto personalmente da al-Sisi sulla pista di atterraggio. Un disgelo dopo 10 anni di tensione e profonda diffidenza che ha messo in allarme il governo greco. Per Atene l'Egitto è stato in questi anni un importante alleato in chiave antiturca, un ombrello a tutelare gli interessi economici ed energetici della vasta zona orientale del Mediterraneo e delle isole contese con Ankara. Quindi in generale il viaggio di leader al Cairo serve per formalizzare l'intesa su un partenariato strategico tra Unione Europea ed Egitto, il cui perno sarà l'energia e il gas per l'enorme bacino energetico del paese nordafricano. Sempre di questo stiamo parlando, sempre di energia, sempre di gas. Quindi la questione dei migranti è purtroppo una questione secondaria all'interno di un pacchetto molto molto più grande e importante. Ma anche rinnovabili, come ha spiegato il commissario UE per l'allargamento Olivier Varely, in termini di elettricità, elettricità verde, il potenziale dell'Egitto è difficile da eguagliare. L'approccio è modellato sul viaggio che la scorsa estate aveva portato tre leader europei a Tunisi. In quel caso c'era l'olandese Mark Rutte, da riluttante Kais Said, in quell'accordo però mancò l'entusiasmo di un attore fondamentale come gli Stati Uniti. Invece, per quel che riguarda la liaison tra la von der Leyen e la Meloni, sorrisi, abbracci, cara Giorgia, cara Ursula, bordate da Berlino e Parigi, von der Leyen è in bilico, la premier cerca un piano B. La leader dei Fratelli d'Italia aveva puntato sulla riconferma di Ursula, ma la presidente è sotto attacco e la Lega spera di entrare nei giochi. Nel carroccio torna l'ipotesi di formare un gruppo unico dei sovranisti in Europa. Insomma, vedremo un po' come andranno queste elezioni. Andando avanti, parla di Abruzzo, di elezioni in Abruzzo. Andiamo avanti, saltiamolo a pie pari. Intesa sulla nuova Rai, il meloniano Rossi alla presidenza, idea Agnes, accordo tra la Premier e Salvini per via Le Mazzini, Rossi DG e Radio Rai e Ciannamea, quota Lega, sarà direttore generale con delega al prodotto. Poi la crociata della Lega, c'è di nuovo questo manifesto con una donna, con una donna velata, manifesto per l'8 marzo, veramente di pessimo gusto. Il sostegno, sostengono Susanna Ceccardini, deputata europea del Carroccio, i manifesti affissi a Roma l'8 marzo mostrano una donna col niqab e la scritta "in Europa gli stessi occhi di tuo marito", suscitando la protesta degli ambasciatori dei paesi arabi. Offensiva contro il pericolo islamico per recuperare i voti in vista delle europee. A guidare l'ultima campagna del Carroccio sono tre donne candidate a Bruxelles, tra loro la sindaca Monfalcone. Di Monfalcone il buonismo ci porterà alla sostituzione. Insomma, leggeremo tra poco, per quel che riguarda la Palestina, cosa vuol dire veramente sostituzione, non queste cazzate da quattro soldi. Poi ci parla sempre, ma l'abbiamo già letto, del Fatto Quotidiano, che la Premier affida la gestione del vertice alla donna che resterà comunque alla guida del DIS. È la prima volta che questi ruoli si sommano. Insomma, si parla della Belloni, quindi un nome che forse andremo a sentire anche più spesso.
Che era stata proposta come uno dei nomi per la presidenza della Repubblica invece del Mattarella bis.
Quindi a maggior ragione un nome che andremo a sentire, abbiamo già sentito e andremo a sentire. Appunto, parlando di sostituzione etnica, andiamo a parlare veramente di cosa vuol dire. È molto interessante che sulla stampa ci sia questo doppio paginone in cui si fanno parlare i coloni, perché questi vanno fatti parlare, perché bisogna capire che cosa dicono e che cosa pensano, e se in qualche modo pensano, perché di solito è Dio che pensa per loro.
Leggilo pulito.
Lo leggo pulito. L'avanzata dei coloni, l'Aliyah, il ritorno degli ebrei da Europa e USA, è cresciuta del 142% dal 7 ottobre. Arrivano in migliaia ogni mese e hanno bisogno di case in Cisgiordania. È così che crescono gli insediamenti. I palestinesi vadano nei paesi arabi. Quindi è una lunga intervista a tutta una serie di questi coloni, e quindi li faremo parlare, saremo la loro voce su queste frequenze. Quindi come si entra in Israele? Per farlo hanno seguito una procedura, compilando una domanda. È stato assegnato loro un consulente all'IA, hanno raccolto i documenti, affrontato i colloqui con il rappresentante dell'agenzia ebraica, hanno ricevuto un visto, prenotato il volo e messo su casa. Quindi è tutto molto semplice, la banalità del male, ci sono i documenti. Dall'inizio della guerra centinaia di Olim, come loro i nuovi immigrati, si sono moltiplicati soprattutto da Francia, Gran Bretagna, America e Canada. Solo nell'ultimo trimestre dell'anno più di 4.000 nordamericani hanno presentato richiesta, 4.000 nordamericani hanno presentato richiesta per le pratiche di arrivo e inserimento lavorativo, secondo i dati dell'organizzazione che assiste gli ebrei del Nord America per fare l'Aliyah in Israele, con un aumento del 142% rispetto all'anno prima. Parliamo un po' del cosa fa il governo israeliano per questi coloni. Bezalel Smotrich, membro del partito di estrema destra sionismo religioso, si parla di questo colone che maltollera anche le critiche ai ministri dell'estrema destra, come il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, membro del partito di estrema destra sionismo religioso, perché è l'unico che dice che quello che la gente pensa davvero, cioè che dobbiamo prendere ciò che è nostro. Per questo siamo qui. Non è un caso che sia stato proprio Smotrich pochi giorni fa ad affermare che dei tre pilastri del sionismo, sicurezza, insediamenti e Aliyah, l'ultimo sia stato troppo trascurato. Andiamo un po' avanti, vediamo un po' qualche protagonista di questa storia. Yossi Dagan, capo del consiglio di Samaria, già alla fine di ottobre aveva dichiarato di aver accolto milioni di shekel da donatori di tutto il mondo per distribuire armi alle squadre di sicurezza civile della regione di Samaria, nel nord della Cisgiordania. È la nostra parte nella difesa degli insediamenti, così saremo parte integrante della vittoria dello Stato di Israele, aveva dichiarato durante la distribuzione dei primi 300 fucili. Ma insomma, che cosa dicono, che cosa sostengono, perché è così importante stabilirsi? Ha voluto Dio che gli ebrei si stabilissero qui. Ah vabbè, quindi l'ha voluto Dio. Gli ebrei hanno ricevuto da Dio la chiamata a stabilirsi in Israele. I palestinesi, dall'altra parte delle colline, possono restare solo se accetteranno di vivere in uno stato ebraico. L'unico problema, dice, è che fino a 4 mesi fa concedevamo loro di entrare eli per lavorare nelle costruzioni e oggi non li facciamo più entrare. Per questo i coloni stanno chiedendo al governo di facilitare l'ingresso di altri lavoratori dall'estero. Allora, per quel che riguarda invece i palestinesi fuori da Gaza, è passato poco più di un mese da quando a Gerusalemme si è svolta la conferenza per la vittoria di Israele. La tesi del meeting era che c'è solo una soluzione per garantire la sicurezza, cioè il ritorno degli ebrei sia nella striscia di Gaza sia in Giudea e Samaria, Cisgiordania. Il piano è di espellere la popolazione locale e ripristinare gli insediamenti. L'incontro ha avuto una larga eco non solo per la violenza dell'esternazione dei coloni presenti contro i civili a Gaza, ma anche perché ad essere ancora più infuocate erano le parole dei politici presenti. 10 ministri di 4 partiti, Likud, Sionismo Religioso, Otzma Yehidut e Giudaismo della Torah Unita, e 27 parlamentari, cifra che corrisponde a un quarto del Parlamento israeliano, quindi un quarto del Parlamento israeliano è per l'annientamento dei palestinesi di base, almeno quelli che erano presenti lì. Solo il trasferimento della popolazione garantirà la pace, trasferimento della popolazione, quindi pulizia etnica. È stato uno degli slogan più ripetuti assieme alla citazione del Libro dei Numeri. Allora caccerai tutti gli abitanti del paese, ma se non scaccerai gli abitanti del paese davanti a te, allora quelli che lascerai restare ti molesteranno nel paese in cui dimori. Secondo Gail Talshir, politologa dell'Università Ebraica di Gerusalemme, intervistata dal New Yorker, la destra ha dato ai versetti un'interpretazione letterale, cioè se consenti ai tuoi nemici di restare al tuo fianco ti uccideranno, quindi i palestinesi devono essere uccisi in guerra oppure espulsi. E quindi che destino hanno questi palestinesi? Coloro che scelgono di non abbandonare le proprie ambizioni nazionali riceveranno aiuti per emigrare in uno dei tanti paesi arabi in cui realizzeranno le loro ambizioni nazionali o verso qualsiasi altra destinazione nel mondo, quindi qualunque cosa, via da qui. Non so se si chiamava pulizia etnica una volta. Ziv Kamor, il fondatore del forum, mi sono perso di che forum stiamo parlando. Comunque, ha un figlio rapito a Gazan, nemmeno lui ha dubbi. Creare una crisi umanitaria nella striscia è necessario, dice. Solo così sarà possibile costringere Hamas alla resa, attaccare Rafah più velocemente e spingere i palestinesi verso l'Egitto o espellerli nei paesi che li sostengono e riprendere la terra. Ad ogni costo, anche quello di considerare i propri cari, i propri figli persino, parte del prezzo della guerra. La gente sente quello che pensiamo noi, è ora che il governo se ne faccia una ragione e questi vanno fatti parlare, bisogna dire, perché comunque insomma lo dicono chiaramente insomma i giornali italiani tentino di edulcorare la realtà, queste cose sono dichiarate e palesi. C'è anche un articolo che parla di paracadute difettosi, 5 palestinesi uccisi dai lanci degli aiuti, però insomma come ne parla è veramente orrendo. Nello del Gatto ci dice che molti sono accorsi per accaparrarsi i viveri ma sono stati colpiti dai pacchi, quindi questa parola accaparrarsi è veramente vomitevole, grazie mille di averla utilizzata in un articolo in cui parli di vittime civili che sono state schiacciate da una cassa di aiuti umanitari. Ah, in fondo all'articolo poi si parla, si cita una cosa che ci siamo dimenticati, ma che insomma è molto molto importante, cioè la guerra in Yemen. Lo Yemen invece ha puntato una nave portacontainer nel Golfo di Aden. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi obiettivi Houthi. Il presidente USA Joe Biden ha dichiarato che non esiterà ad approvare nuovi attacchi contro le milizie yemenite filo iraniane per garantire la sicurezza e la libertà della navigazione del Mar Rosso. Sembra che stiamo vincendo, c'è una coalizione europea a guida italiana, peraltro ci sono i tedeschi che hanno lanciato due razzi verso un drone statunitense, è tutto un gran casino e, insomma, e gli Houthi nel frattempo comunque continuano a essere estremamente coordinati, prendere di mira con grande efficienza molte navi, ce ne sono state anche le prime vittime, perché finora non c'erano state vittime, gli equipaggi erano sempre riusciti a lasciare la nave. Invece in un attacco che c'è stato l'altro ieri ci sono state vittime, una nave è stata tre vittime, una nave è stata pesantemente danneggiata. C'è la Ruby Mar, che era stracarica di fertilizzanti azotati, che ha perso è affondata, sta insomma non, l'equipaggio non è riuscito a lanciare l'ancora, quindi se n'è andata a spasso per il Mar Rosso, ha perso carburante e fertilizzanti un po' ovunque, poi è affondata, non sappiamo bene che danni abbia fatto, è possibile che abbia tranciato anche qualche cavo, quindi gli attacchi che erano stati di cui erano stati accusati gli Houthi ai cavi di internet che passano sotto il Mar Rosso molto probabilmente sono stati fatti dalla ancora di questa nave che se n'è andata a spasso. E quindi vabbè, questa è la situazione, è veramente molto fuori controllo, quando poi basterebbe per fermare tutto questo semplicemente fare la pace a Gaza, quindi un bel cessate il fuoco, cosa che gli Houthi hanno detto spesso, ma no, ma noi ci stiamo accanendo a bombardare lo Yemen perché insomma Israele ha ragione, insomma gliel'ha detto Dio a quanto pare. Poi ci parlano di David Parenzo, di quanto ha ragione questo povero uomo che è stato censurato alla Sapienza, quindi una povera persona che ha una trasmissione radio ascoltata da milioni di persone, che poverino subisce censura, quindi quanto ci dispiace per lui. Una colonnina interessante riguarda l'evoluzione della propaganda cinese e russa, che forse ci interessa, ombre cinesi sul Putin terzomondista. I movimenti filopalestinesi sono corteggiati dal Cremlino e dalla Cina, a differenza del flirt con la destra estrema del passato, questa volta Mosca e Pechino vanno in tandem. Una nuova partnership viaggia con il vento in poppa a livello economico. A febbraio l'interscambio, questo non c'entra nulla con la propaganda, però mischiano un po' le relazioni cinesi e russe, comunque a febbraio l'interscambio ha raggiunto i 37 miliardi di dollari, 37 miliardi di dollari che non sono stati scambiati in dollari ma sono stati scambiati in rubli e yuan, ricordiamolo. Le previsioni sono sempre al rialzo, nell'anno andrà a superare i 300 miliardi agevolmente. Sul fronte propagandistico la marcia è altrettanto impressionante, quindi ci dicono che si sta passando dal rosso-brunismo, che si è dimostrato catastrofico, a un appoggio sempre più verso delle voci da sirena sempre più dirette alla sinistra. Il messaggio è chiaro: Russia e Cina 80 anni fa hanno combattuto le potenze dell'asse Germania, Giappone, Italia, e adesso sono pronte a farlo di nuovo. Il fronte europeo è già aperto, quello asiatico chissà. Intanto, come nota Le Monde, la Russia si sta cinesizzando a tappe forzate. L'ultimo episodio riguarda internet, con la nazionalizzazione attraverso oligarchi di fiducia di Yandex e il Google russo, finora quotato a New York. Il ritorno in patria, sottolinea il quotidiano francese, necessita di enormi investimenti nelle reti che arriveranno dalla Cina. Insomma, il Cremlino, nonostante gli enormi investimenti ideologici nel passato, oggi guarda più a Mélenchon che a Marine Le Pen. Andiamo avanti. ci continuano a raccontare di quanto l'Ucraina sta vincendo la guerra, ma lo saltiamo a pie pari. Ci parlano di Iorit, l'Occidente non è il tribunale del mondo, chi mi dà del putiniano non mi conosce e non intendiamo conoscerti. Andiamo ancora avanti. Abbiamo quasi finito dalla stampa, ci sono un po' di approfondimenti riguardo al digitale, spiati e teleguidati da 40 anni, siamo prigionieri e ci va bene. Per il sociologo belga canadese nessuno getterà mai via il proprio smartphone, ma chiunque ne abbia bisogno userà le informazioni che ci riguardano, basta non avere lo smartphone in questo senso. E quindi per la stampa direi che abbiamo finito, insomma c'era abbastanza carne al fuoco, insomma se si saltano le notizie tristi nostrane.
Passiamo al Sole 24 Ore
e poi chiudiamo.
E poi chiudiamo alle pagine interne, dalla pagina 2 e pagina 3 prendiamo subito il gancio dall'ultimo che hai letto tu sulla Cina, Russia, Stati Uniti, però qui si prendono da altri punti di vista sull'oro e sul nickel, come avevamo letto all'inizio della prima pagina. Cina, Russia e tassi, il mistero dell'oro sui massimi storici. Il metallo giallo tocca nuovi record a $2,185, nonostante i deflussi occidentali dagli ETF, quotazioni trainate da acquisti anche fuori borsa. Le congetture sulle politiche della Fed, ben inteso, hanno ancora un ruolo importante nell'indirizzare i movimenti speculativi, soprattutto quando arrivano dati macro che fanno scattare gli algoritmi, come è successo ieri. Ma è ormai evidente che il mercato dell'oro è guidato anche da altre forze, meno decifrabili di quelle che ci eravamo abituati ad osservare, in parte perché sono lontane dal nostro campo visivo e in parte perché derivano da fenomeni oggettivamente poco trasparenti. Benché le piazze finanziarie dominanti siano tuttora quelle di Londra e New York, anche sul mercato dell'oro il baricentro si è spostato con decisione verso Oriente. E l'influenza della Cina in particolare, ma non solo, è diventato un fattore determinante in grado di spostare la domanda globale anche quando altrove i consumi si indeboliscono. Basti pensare agli acquisti delle banche centrali, che hanno accumulato più di 2.000 tonnellate di riserve auree solo negli ultimi 2 anni. Pechino non smette di comprare. Giovedì ha comunicato di aver fatto anche a febbraio per il 16° mese consecutivo, acquistando altre 11 tonnellate di lingotti. Le sue riserve ora ammontano a 2.257 tonnellate, nel 2022 erano 825 tonnellate. Il dragone è affamato d'oro anche per investimento. L'Asia è l'unica regione al mondo in cui il mercato degli ETF sull'oro è in crescita, anche se non è ancora abbastanza grande da incidere sul bilancio globale, ed è così che si spiega un'altra apparente anomalia sul mercato dell'oro. Un rally che spinge le quotazioni a livelli record, e ancora una volta le vendite si sono concentrate negli USA e in Europa, proseguendo una tendenza che va avanti da 3 anni, non a caso da quando si assiste allo scollamento tra quotazioni dell'oro e rendimenti in area dollaro. Gli investitori occidentali non sono del tutto irrazionali e con i tassi in salita hanno preso le distanze dal lingotto. Ma l'impatto sui prezzi è stato attutito dalla presenza di altre forze a sostegno della domanda. Un effetto anche delle sanzioni contro la Russia, un gigante sul mercato aurifero, che oggi si ritrova in gran parte escluso dai canali tradizionali, ma non ha smesso di scambiare oro. Mosca non ha più accesso al mercato londinese né a quello svizzero, tuttora importante crocevia del commercio di metalli preziosi. I suoi lingotti sotto embargo nei paesi del G7 hanno perso il marchio LBA God Delivery, ma l'oro russo ha trovato nuovi canali di scambio che oggi sembrano passare soprattutto da Hong Kong, oltre che dagli Emirati Arabi e dalla Turchia, che di recente sarebbero diventati più cauti. Mosca usa probabilmente lingotti anche come prezzo di pagamento, documenti non si sa quanto attendibili scoperti dal gruppo di Hacker Prana Network evidenziano uno scambio di questo tipo con l'Iran per procurarsi droni per un valore di $1,75 miliardi. Impossibile accertare quanto oro russo ci sia in giro, ma di certo sono volumi che complicano le stime. Gli scambi bilaterali, non necessariamente illegali, che avvengono in forma privata e quindi con garanzia di anonimato, coinvolgendo talvolta anche quantità ingenti in una singola transazione, influiscono anche sugli oscillamenti del mercato dell'oro. Si calcola che questa categoria di scambi rientra una fetta di domande pari a ben 450 tonnellate. Un approfondimento sulla disoccupazione USA in crescita al 3,9, tagli Fed più vicini. Il mercato del lavoro resta tonico, ma mostra i primi segnali di rallentamento.
L'articolo lo sintetizzo per passare all'articolo successivo. Insomma, dice: e per quanto sia andato meglio, si sia stato anche un piccolo, un notevole, anzi, rialzo degli stipendi e dei salari nell'ultimo mese, con mica gratis, ci sono stati scioperi, eccetera. Comunque, i mesi precedenti hanno salassato i conti dei lavoratori, di chi comunque aveva uno stipendio, e questo ha. Impedisce una ripresa stabile, ma soprattutto perché comunque la disoccupazione sta riprendendo un po' a crescere, e tutta questa indecisione deriva proprio dai tagli della Fed, del fatto che sui tassi di interesse la Fed è sempre cauta e non prende una parola definitiva, e questo crea un'incertezza nel mercato americano. Per questo, anche se gli stipendi sono saliti, c'è comunque l'inflazione, in realtà c'è anche un problema superiore, che è questo qui dei tassi. Invece andiamo a leggere parti dell'articolo che a pagina 3 del Sole 24 Ore, che veniva riportato dalla prima pagina in maniera centrale: nickel, il patto Indonesia-Cina spazia via i concorrenti. Materie prime con capitali e tecnologie cinesi, Giacarta è arrivata a dominare il 55% dell'offerta, ora punta a conquistare il mercato delle batterie. Sissi Bellomo, l'articolo. Un patto di ferro, o meglio un patto di nickel. Con il supporto della Cina, l'Indonesia nel giro di pochi anni ha stravolto gli equilibri di forze in un mercato cruciale per la transizione energetica, mettendo alle corde qualsiasi altro fornitore del metallo usato nell'acciaio inossidabile e nella maggior parte delle batterie. Alle attuali condizioni di mercato si stima che metà degli impianti produttivi del mondo lavorino in perdita. E questo è solo il primo risultato di una strategia studiata a tavolino che Giacarta ha messo in pratica con successo grazie a capitali e tecnologie low cost offerti da Pechino. Il traguardo finale è rafforzare il controllo anche sugli altri anelli della filiera, che va dalla miniera al catodo, fino a diventare un polo d'attrazione per la produzione di batterie e un giorno anche di auto elettriche. Il piano è ambizioso, forse troppo ambizioso nel disegno complessivo, che rischierebbe di creare un conflitto di interessi con i partner cinesi. Ma finora Giacarta ha dimostrato di essere determinata e capace nel perseguire i propri obiettivi. Puntava a trattenere il valore aggiunto delle attività di trasformazione del nickel, e per forzare lo sviluppo di una filiera locale non ha esitato a vietare le esportazioni di minerali grezzi, una prima volta nel 2014 e una seconda nel 2020, con un provvedimento ormai definitivo. L'Unione Europea, seguita dagli Stati Uniti, ha fatto ricorso al WTO e ha vinto, ma l'Indonesia ha fatto ricorso e nel frattempo ha continuato a spazzare via i concorrenti. Giacarta ha reso gran parte dei player tradizionali strumentalmente non competitivi, strutturalmente non competitivi, destinandoli a scomparire o a vivere di sussidi governativi, ha denunciato di recente al Financial Times la CEO di Eramet, che ha chiesto aiuto allo Stato francese per salvare le operazioni della controllata Société Le Nickel nel territorio d'oltremare della Nuova Caledonia. Territorio d'oltremare. In Australia il governo ha rinunciato alle royalties e si è affrettato a inserire il nickel nella lista dei minerali critici in modo da sbloccare l'accesso ai sussidi. L'Indonesia, ricordiamo che su questa cosa di inserire nelle liste gli Stati Uniti, ora non mi ricordo perché il tempo è uno, penso due anni fa, tre anni fa, forse qualcosina di più, forse parecchio tempo fa in realtà, inserì il nickel e altre terre rare come prodotti per la sicurezza nazionale, quindi... cioè la posta in gioco è altissima. L'Indonesia, ricca di risorse minerarie, è arrivata a controllare il 55% dell'offerta globale di nickel nel 2023. Grazie anche alle sue credenziali green, il metallo appena due anni fa sembrava destinato a diventare più prezioso dell'oro. I prezzi correvano sull'attesa di un boom dei veicoli elettrici e sul timore di carenze provocate da sanzioni contro la Russia, un fornitore chiave soprattutto nel nickel più duro, più puro, quello di classe 1, l'unico adottato ai catodi delle batterie e l'unico che si può consegnare al London Metal Exchange. Nel marzo 2022
Poco dopo l'invasione dell'Ucraina, le quotazioni alla borsa londinese volarono addirittura sopra $100,000 per tonnellata, sia pure all'apice di un'impennata avvenuta in circostanze estreme. Da allora sembra che sia trascorso un secolo, il valore del nickel è quasi dimezzato nel 2023. Il punto è che non sarà l'Indonesia a fermarsi. Il governo ha appena approvato le richieste di quote di produzione mineraria presentate da 120 imprese, materiale che andrà ad alimentare impianti di lavorazione che godono di costi tra i più bassi del mondo, ma anche innovazioni di processo super efficienti e purtroppo super inquinanti. L'Indonesia, con il supporto di capitali e know-how cinesi, ha sviluppato su ampia scala un metodo di produzione noto come HPL, High Pressurized Leach, o liscivizzazione acida ad alta pressione, che comporta l'uso di acido solforico a temperature elevatissime, raggiunte con energia ottenuta dal carbone. Jakarta è uno dei maggiori produttori mondiali anche di questa materia prima. Non credo ci sia una combinazione inquinante peggiore, forse, non lo so, è un mix micidiale. Gli impianti indonesiani, cioè dico carbone, acido solforico, gli impianti indonesiani riescono a ricavare semilavorati adatti all'impiego delle batterie anche dal nickel di classe 2, meno pregiato, un tempo destinato esclusivamente all'industria siderurgica, una rivoluzione che ha contribuito a travolgere la concorrenza. La Cina in tutto questo ha avuto un ruolo cruciale, affamata di nickel a basso costo per rifornire le sue acciaierie e sempre di più anche i produttori di batterie auto elettriche ai suoi interessi. I partner principali in tutte le iniziative sono cinesi, che si stima abbiano investito almeno $30 miliardi, ma col tempo è cresciuto anche l'interesse di società non cinesi, i francesi soprattutto. Sempre nella filiera delle batterie sono sbarcati nel paese anche una serie di big coreani, tra cui POSCO, SK On, Hyundai Motors e LG Energy. Grazie alla partnership con LG e Hyundai, entro giugno l'Indonesia dovrebbe inaugurare la sua prima Gigafactory. Il controllo è dell'indonesiana Battery Corporation. Dopo la conquista del mercato del nickel, Jakarta è già passata alla fase successiva del piano. E chi li ferma più? In un certo punto di vista anche giustamente.
E noi invece investiamo sul nucleare.
Noi investiamo sul nucleare e, visto che lo diciamo,
avvicinati al microfono.
Sì, aspetta, ho perso tutto.
Ok, scusate, un piccolo disguido. Ok, ecco l'articolo sul nucleare.
L'articolo
vai.
Sul nucleare che avevamo letto nel trafiletto sempre di prima pagina, in realtà
sono sempre molto divertenti.
Non dice nulla. Cioè non c'è nessun avanzamento.
Come, non parlava di nuove centrali?
Sì, no, aspetta, diceva i nuovi reattori. Comunque Enel, accordo con Ansaldo Nucleare per l'utilizzo dei mini reattori. Al vaglio dei due gruppi l'uso di queste tecnologie in ambito industriale. Tra gli obiettivi, coinvolgere fornitori della filiera italiana nei nuovi prodotti. E leggo alcuni passaggi tanto per far capire che non dice niente, visto che l'avevamo citato. Enel compie un nuovo passo verso l'energia prodotta con la fissione nucleare basata su tecnologie di nuova generazione. Il gruppo, guidato da Flavio Cattaneo, ha annunciato di aver siglato un accordo di collaborazione con Ansaldo Nucleare per esaminare e valutare nuove tecnologie e modelli di business per la produzione di energia dall'atomo, come gli Small Modular Reactor SMR e gli Advanced Modular Reactor AMR, e la loro applicabilità industriale. Bla 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 sugli accordi. Lo scorso anno, inoltre, era stato firmato un accordo di collaborazione con Nucleo, startup innovativa che lavora per realizzare reattori innovativi che riducono significativamente i volumi esistenti di scorie radioattive e di plutonio, oltre ad eliminare la necessità di estrarre uranio dal sottosuolo, con benefici di lungo termine per le comunità e l'ambiente. Ansaldo Nucleare è inoltre da molti anni coinvolto nel più grande progetto europeo per la realizzazione di un prototipo in grande scala di un reattore sperimentale a fusione nucleare in fase di realizzazione nel sud della Francia. Ansaldo Nucleare, al pari di altre eccellenze italiane della filiera, è coinvolta nella realizzazione del sistema di sospensione magnetica. Nel caso del mini nucleare si parla del 2030, la fusione è ancora una sperimentazione, ma in ogni caso per vedere i primi risultati bisognerà aspettare il 2050. Un articolo che non dice niente, lo mettiamo solo per collegare, perché
bisognerebbe leggere cosa c'è scritto in questo dossier, in questa dichiarazione di interessi.
Da come è presentato.
Stiamo
qui
studiando l'idea, per cui forse si potrebbe, vediamo che scenario si aprirebbe nel caso in cui. Vabbè, chiacchiere.
Da quello che dice, a parte visionare sempre.